Via. Allora, buongiorno, dottor Gianni Rigoni Sterna. Allora, in questo lockdown ho letto il libro di suo padre, Il sergente nella neve, e l'ho letto per la mia tesina, che avrà come tema centrale l'Italia per i parte, e volevo farle alcune domande. Quanto credeva suo padre nella guerra?
Quanto credeva?
Sì, se credeva su quello, sul...
Allora, mio papà ha scelto di andare a fare la scuola militare alpina a 17 anni. Perché? Perché era un momento di crisi economica in questo paese di Asiago in montagna e non c'erano molte possibilità di lavoro. E lui voleva imparare a fare l'alpinista e l'ammestro di sci. E anche un po' l'ideologia imparata a scuola l'aveva portato a fare questa scelta. Perciò a 17 anni è andato a Aosta e è stato accolto e ha fatto i primi 2 anni nel 38, nel 39. All'inizio del 40 praticamente ha frequentato la scuola militare alpina, ha fatto le ascensioni alle varie montagne, al Gran Paradiso, la Crivola e così via. Faceva anche delle gare di fondo ed era anche stato apprezzato per le sue qualità, diciamo, alpinistiche. Dopodiché, quando Mussolini ha dichiarato guerra nel 40, lui era tra l'altro in un campo sotto un ghiacciaio del Monte Bianco, è stato richiamato e lo hanno mandato sul fronte appunto occidentale, sulle Alpi occidentali. È stata una guerra che è durata pochi giorni, come sappiamo. E da là è iniziato il suo percorso all'interno dell'esercito italiano che nel giro di 3 anni ha dovuto andare prima in Albania, la guerra contro i greci, e dopo è stato in Russia 2 volte, una volta col battaglione Cervino a istruire delle truppe scelte, diciamo che dovevano arrivare sul Caucaso e perciò essere esperte di sci per attraversare, diciamo, queste aree montane. E dopo con l'Armir, che era, diciamo, il gruppo che ha affiancato le truppe tedesche nel 41 e nel 42 e ha preso posizione sul Don, dove queste truppe si sono fermate sul Don. Hanno con grandi camminate a piedi hanno raggiunto queste aree dove hanno fatto delle trincee e si sono attestati là. Dopodiché è arrivato il famoso inverno e dopo passato l'inverno, il Natale del 42 e come forse hai letto nel 43, nel gennaio del 43 c'è stato questo attacco delle truppe russe e hanno dovuto ritirarsi. Fatto tutta la ritirata, ha partecipato alla famosa battaglia di Nikolajewska, ma non solo a quella, anche perché erano, diciamo, faceva parte di truppe scelte che, nonostante la ritirata, avevano ancora le armi, la mitragliatrice, lui comandava un plotone dei mitraglieri, il grado di sergente maggiore, e a quel punto, dopo questo tentato accerchiamento dei russi, sono scappati e si è portato fino alle linee ferroviarie e attraverso la Polonia e la Germania, dopo è rientrato in Italia. E quando è rientrato in Italia, dopo un breve periodo passato nelle caserme di Udine, dove ha ripreso un po' di forza, hanno fatto la così chiamata quarantena, di là è finito in Trentino. E là c'è stato il famoso 8 settembre del 43, quando c'è stata la caduta del fascismo, e lui ha deciso di non aderire alle truppe del Duce, la così chiamata Repubblica di Salò, ma ha preferito essere internato e ha passato quasi 2 anni nei campi di lavoro in Germania. Ecco, questa è un po' la storia di quegli anni là. Lui è partito volontario, con tanta voglia, diciamo, di fare e dimostrarsi, diciamo, valente anche dal punto di vista militare. Però dopo, quando ha scoperto che cos'è la guerra e ha visto il dramma che porta sia alle truppe e soprattutto alla popolazione civile, lui ha capito che era dalla parte sbagliata. E quando alla fine della ritirata di Russia ha fatto questa scelta, diciamo, di non aderire appunto alla Repubblica di Salò, ma bensì di preferire il campo di concentramento. Ecco, a quel punto ha imparato che i nemici non erano i russi, ma chi li comandava giù a Roma. E perciò Mussolini, il re e tutti i vari generali che lo ha mandato così lontano da casa e lasciandoli in condizioni pietose. Ecco, dimmi.
La seconda domanda è: qual è l'episodio che, di guerriglia che ti ha raccontato più volte tuo padre?
Oddio, mio papà, in occasione della battaglia di Nikolajevska avvenuta alla fine di gennaio, quando ricordava quei tempi, ricordava soprattutto gli amici che in quella battaglia sono morti, e di solito quel giorno era particolarmente triste e nervoso, perché appunto ricordava quelle situazioni. Episodi di guerra ne ha avuti tanti che ricordava. Anche la famosa battaglia, la prima battaglia che ha fatto nel 41, quando, diciamo, una battaglia, diciamo, estiva, tra virgolette, nel senso nella steppa di Kotovsky, così chiamata, in cui andarono all'assalto, dovevano essere accompagnati dai carri armati tedeschi che dopo non si sono fatti vivi, e hanno dovuto, diciamo, contrastare dei soldati russi che erano in trincea o all'interno di alcune buche con delle mitragliatrici, e in quell'occasione, andando all'attacco, ha perso moltissimi compagni, insomma. E alla fine della serata, dopo avevano conquistato, diciamo, una certa quota di altezza, però era stato un disastro dal punto di vista, diciamo, militare. E anche in quell'occasione ha raccontato appunto il dramma di vedere i suoi compagni cadere falciati dai colpi della mitragliatrice.
Suo padre ha mai rivisto dei compagni del suo battaglione dopo la fine della guerra?
E si trovavano spesso, o in occasione appunto della ricorrenza della battaglia di Nikolajevska, andavano a Brescia, perché mio papà era in un plotone soprattutto di bergamaschi e di bresciani come compagni, diciamo, di guerra, e perciò incontrava spesso queste persone. A parte, diciamo, anche la corrispondenza, si scrivevano e si sentivano anche per telefono. Per esempio, mi ricordo una volta che è arrivato un suo militare che aveva raccolto appunto in quella famosa battaglia estiva autunnale, e una pallotta lo aveva attraversato, passato, è entrata dal collo qua sotto la clavicola ed era uscita dalla schiena, e mio papà si è caricato questo uomo in spalla e l'ha portato fino al posto di medicazione. E tra l'altro per questa storia ha preso anche una medaglia d'argento, oltre ad aver recuperato una mitraglia che era stata abbandonata. E questa storia, questa persona l'ho rivista anch'io, perché dopo tanti anni aveva saputo che si era salvato e si sono rincontrati, si sono abbracciati, ricordo, e non hanno parlato, si sono commossi, ecco, semplicemente.
In che modo e dopo quanto tempo suo padre è riuscito a tornare alla normalità?
Oddio, come lo dice spesso anche nei libri successivi ai Sergente della Neve, mio papà, dopo il periodo di prigionia, quando è tornato a casa, era molto magro, aveva necessità, aveva problemi di carattere polmonare, doveva riprendere, diciamo, peso e soprattutto anche salute. Ripeto, pesavo poco più di 40 kg e il primo periodo non voleva parlare con nessuno, voleva stare in casa, mangiava, c'era sua sorella, l'unica sorella che aveva, che preparava a mangiare, doveva mangiare a piccole dosi spesso, perché non riusciva a mangiare tanto in un sol colpo. E dopodiché, questo è successo tutto il 45, dopodiché un po' alla volta, verso l'autunno, ha cominciato ad andare in bosco per legna, viveva in casa di mio nonno, e dopo nel 46 praticamente si è sposato, e nel 47 è nato mio fratello dopo. In quegli anni è riuscito, in quanto reduce di guerra, erano, diciamo, in qualche maniera facilitati ai concorsi dello Stato, e lui ha preferito non fermarsi e fare il militare come gli avevano anche chiesto, ma bensì ha partecipato a questo concorso all'ufficio delle imposte indirette e è diventato archivista del catasto. Nei primi periodi però non lavorava ad Asiago, ma lavorava in una cittadina vicina che si chiama Arzignano, e partiva la domenica sera e tornava a casa il sabato. E per un anno e mezzo è rimasto giù a Arzignano, finché è stato trasferito ad Asiago, e dopo, fino agli anni 70, ha lavorato il catasto di Asiago.
Ok. Ecco. L'ultima domanda è anche la più contemporanea. Secondo l'esperienza di suo padre, possiamo paragonare quanto accaduto oggi ad una guerra? Perché?
Oh, mio papà sì. Di fronte a queste cose si metteva a ridere. E dico la verità, sì, non è guerra questa. È un piccolo sacrificio che abbiamo fatto in case calde, dove c'era da mangiare, dove c'era la televisione, dove si poteva riposare tranquillamente. La guerra è tutt'altro. La guerra vuol dire freddo, vuol dire fame, vuol dire sparare, e vuol dire anche scappare. Quelle sono cose ben più potenti del coronavirus. Queste cose fanno un po' ridere, insomma. Avrebbe sì. Lui l'avrebbe presa così, un po' alla leggera, insomma. Quando si vedono milioni di morti, come ha visto in Germania, la Germania bombardata, perché a un certo punto lo ha mandato anche a sgomberare i detriti delle città bombardate della Germania, certamente il coronavirus fa ridere. Qua su, io dico sempre, qua su in Ortigara in 10 giorni sono morti 35.000 persone e sono stati uccisi dei nostri generali. Perciò adesso non so quanti siano i morti complessivi in Italia, credo 30.000, ma i morti dell'Ortigara in quei giorni nessuno sapeva, o c'erano ben poche righe. Le cose sono assolutamente enormemente distanti.
Ok, grazie mille per le sue risposte.
Ma ti è piaciuto il libro?
Sì, sì, mi è piaciuto moltissimo. All'inizio, diciamo la verità, avevo un po' paura per la sua lunghezza e perché magari non avevo mai letto libri così importanti. Mm. Però poi andando avanti mi è piaciuto moltissimo e l'ho finito anche abbastanza velocemente.
Bene, sono contento. Chissà che adesso tu lega anche qualche altro libro, insomma. Quelli successivi sono di racconti e perciò sono libri e racconti che si leggono in una sera, poco più, insomma. Va bene?
Grazie mille.
Ciao, ciao.
Arrivederci.